eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Martedì 29 aprile, questa è la giusta frequenza. La nostra bella sigla che apre come sempre la nostra trasmissione quotidiana. Io sono Tommaso Di Pierro in diretta qui da Roma, nello studio 1, studio di Via Nazionale 5. Sono contento di essere qui con voi di nuovo per questa entusiasmante puntata, qui con il nostro anche regista microfonato Emanuele Floris.
Sì, eccomi qua, era quell'acuto incredibile che hai sentito e ti sarei bellissimo. Sicuramente domandato, ma perché? Perché non c'è lui a guidare i Coldplay?
Esattamente, perché? Sì, guarda, me lo chiedo tutti i giorni perché Flo non è
svegli
a guidare
la mattina, esatto, con questo gruccio
incredibile. Anche perché non sono io a guidare i Pooh, questo me lo chiedo io,
esatto,
invece tutte le mattine,
esatto,
di tutti i gruppi o gli stadio, che gli serve un volto nuovo, più giovane, più fresco, posso andarci io a questo punto. Ma
anche
no,
ironico, proprio di frontman,
certo,
come
di
ti vedresti in una band?
Benissimo, e ovviamente sarei perfetto. Quando ci sono tipi, c'è stato mai un frontman con gli occhiali nelle band? Dai,
un frontman con gli occhiali, beh, a partire dal presupposto che l'occhiale è un accessorio, penso, utilizzato,
certo,
che ne so, la prima cosa che mi viene in mente è Matt Bellamy dei Muse,
e
che da
okay,
un certo punto un po' l'ha sempre usato come accessorio, però
esatto,
forse con gli occhiali
da vista proprio,
John Lennon
certo, certamente John Lennon è uno dei più amati,
Beh, tu e John Lennon siamo veramente lì in quanto
vena
artistica, scrittura,
certo,
voce,
certo. Speriamo anche che mi ritraggano in lui come un film. Lo sai che arrivano 4 film dedicati a uno dei componenti dei Beatles, lo sai questo?
Dio.
Sì, arrivano tutti nel 2027.
Ma perché tutti nel 2027?
È perché ci vuole un po' per girarli, prepararli. Ho 4 film,
no, e dico
fare.
Perché tutti lo stesso anno?
È perché arrivano tutti a mesi di distanza, cioè sono 4 film, quindi
tipo
rilasciati a 3 mesi, perché 3, 6, 9, 12, così ogni 3 mesi abbiamo un nuovo film
concept,
dei Beatles.
Concept, quindi.
Esatto.
È proprio è una roba intermedia tra una serie di film e una serie.
Esattamente, però ognuno è dedicato a uno dei 4 componenti della band dei Beatles. Certo, molti si chiedono perché dovrei vedere un film che riguarda solo Ringo Starr, però insomma diciamo che alla fine
ci saranno tutti quei giochi di intreccio, certo. Allora in una puntata già divergiamo, in un film vedi una cosa che non hai visto di là perché è successo quello, perché in realtà lui è andato che devo spiegarti le regole del cinema a te, Tommy,
non perdiamo tempo a parlare delle regole del cinema, che oggi è martedì, è un'altra puntata. Procediamo come sempre, andiamo avanti con la nostra giusta notizia. La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda HyperSight, il primo macchinario in Italia che unisce diagnostica e terapia oncologica in tempo reale. Una speranza concreta per i pazienti e un esempio virtuoso di innovazione nella sanità pubblica. In un'epoca in cui la parola cancro fa ancora paura, arriva dal IRCCS di Verona una notizia che riaccende appunto la speranza. HyperSight è un macchinario per la cura dei tumori in grado di fotografare e colpire le masse tumorali in soli 6 secondi. È il primo esempio installato in Italia, uno dei pochi in Europa, e rappresenta una rivoluzione nella terapia oncologica. Il macchinario, come riportato da buonenotizie.it e come spiega la dottoressa veronese Chiara Maneschi, è stato acquistato e installato presso l'ospedale IRCCS di Verona, uno dei centri di eccellenza per la ricerca e il trattamento dei tumori. HyperSight permette di integrare in un unico gesto diagnosi e trattamento grazie ad un sistema di imaging ad altissima risoluzione unito a un'applicazione terapeutica di precisione. In altre parole, la macchina è in grado di vedere esattamente dove si trova il tumore e intervenire con una precisione millimetrica, adottando il trattamento in tempo reale. A spiegarci meglio l'importanza di questa innovazione, appunto, come dicevamo, la dottoressa Chiara Maneschi, oncologa all'interno dell'ospedale veronese. HyperSight è molto più di una macchina, è una nuova visione della cura, è un cambiamento radicale nel modo in cui affrontiamo la malattia. Per la prima volta possiamo osservare il tumore nel suo contesto reale, in movimento, e colpirlo senza però danneggiare i tessuti sani. È un passo decisivo verso una medicina personalizzata, umana e di precisione. La dottoressa sottolinea come la rapidità non sia l'unico vantaggio. Il vero punto di forza è la capacità di adattamento. Il trattamento non è più rigido, ma si adatta in tempo reale alle condizioni del paziente, al respiro, ai piccoli spostamenti, alle variazioni di posizione del tumore. Dietro a questo risultato c'è una grande sinergia tra medicina, tecnologia e visione strategica. L'acquisto di HyperSight è stato possibile grazie a una rete di collaborazioni tra pubblico e privato e a un investimento mirato da parte della direzione sanitaria del IRCCS di Verona. Abbiamo creduto in questo progetto perché rappresenta il futuro della cura oncologica, afferma Maneschi. Abbiamo trovato partner capaci di guardare lontano, che hanno messo al centro l'interesse dei pazienti. HyperSight sarà utilizzato inizialmente per trattare tumori solidi localizzati, ma si stanno già avviando studi per integrarlo con terapie immunologiche e con l'intelligenza artificiale al fine di ottimizzare ulteriormente i risultati clinici. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. In un panorama sanitario spesso segnato dalle difficoltà strutturali e carenze di risorse, la notizia dell'introduzione di un macchinario così avanzato è un segnale importante, non solo per Verona, ma per tutto il sistema sanitario nazionale. Il nuovo macchinario per la cura dei tumori rappresenta infatti una speranza concreta per migliaia di pazienti e dimostra che l'Italia può essere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica applicata alla medicina. Inoltre evidenzia quanto sia fondamentale investire in ricerca e attrezzature di ultima generazione per garantire cure più efficaci e meno invasive. invasive. Il team dell'ospedale di Verona non si ferma, già si parla di espandere l'utilizzo di Hepersite ad altri reparti, di condividere i dati con altri centri europei e di formare nuovi specialisti capaci di sfruttarne al massimo le potenzialità. La lotta contro il cancro non si vince da soli, conclude la dottoressa Maneschi, si vince con la ricerca, con l'innovazione, ma soprattutto con la collaborazione tra persone, istituzioni e territori. Verona ha voluto fare la sua parte, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri pazienti una cura più efficace, più veloce e più umana. Hepersite, quindi, è un esempio di ciò che può accadere quando le tecnologie più avanzate incontrano una visione sanitaria lungimirante e una comunità medica appassionata. Piccolo break musicale e poi torniamo da voi con il proseguo della giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Ci tempo mi ha di io la bien che la gona. Ci tempo mi ha di io la bien che la go go. Choses que tu vois pas, enterrées dans les cœurs, dans le silence des ténèbres. Ces choses que t'entends pas, les colères, les pleurs, c'est un peuple qui se soulève. Derrière chaque regard, toute une histoire à remplir des pages. Je tiens ce présage, le monde changera de visage. Une larme qui coule, dans l'univers qui chamboule, entends le clameur de la foule. Derrière chaque regard, toute une histoire à remplir des pages. Ci tempo mi ha tenuto la bikin che la gona. Ci tempo mi ha tenuto la bikin che la go go. Ci tempo mi ha tenuto la bikin che la gona. Ci tempo mi ha tenuto la bikin che la go go.
The day will come, the day will come,
the day will come,
the day will come,
the day will come,
ready to fight,
ready to
fight, ready to
fight,
chaque regard, toute une histoire à remplir des pages. Derrière chaque silence, des cris de violence, des mots qui se disent pas. Derrière chaque regard, toute une histoire à remplir des pages.
E torniamo in diretta, 15:16, la giusta frequenza. Il martedì è anche il giorno dedicato alla scienza e quindi ascoltiamo il podcast del nostro Global Teacher Prize, Leonardo Durante.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, io sono oggi ben felice ed onorato di avere con noi Alessandro Aiuppa, che è professore di geochimica e vulcanologia presso l'Università di Palermo. Sandro è specializzato nello studio dei gas vulcanici e la sua ricerca si concentra sui processi di degassamento vulcanico, sul monitoraggio vulcanico e sullo sviluppo di tecniche innovative per la misura in tempo reale dei gas vulcanici. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali e ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro, tra le quali la medaglia Wager dall'International Association of Volcanology and Chemistry on the Earth Interior. Tutto corretto, Sandro?
Corretto, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a te, Sandro. Io sono veramente ben felice di avere finalmente un palermitano nel mio podcast, quindi grazie ancora doppiamente. Sandro, ma andiamo subito al sodo. Qual è il tuo percorso che ti ha appunto portato a diventare professore di vulcanologia all'Università di Palermo? E se ci sono stati dei movimenti chiave, delle influenze che hanno plasmato la tua carriera?
Sì, come tu dicevi, io sono siciliano di nascita, in realtà sono anche siciliano di formazione. Mi onoro in realtà di aver svolto tutto il mio percorso formativo presso l'Università di Palermo, che è un'università tutto sommato piccola ma comunque molto attiva, sebbene si trovi in un posto svantaggiato sia economicamente che logisticamente. E in realtà ho avuto la fortuna durante il mio percorso formativo di legarmi a una scuola che era esistente fin dagli anni 70, la scuola di geochimica dei gas vulcanici, e questo mi ha permesso fin dalla mia tesi di laurea che ho svolto in Centro America, in El Salvador, di legarmi a un ambiente di ricerca internazionale molto ampio, molto vivace. Col dottorato ho lavorato per 2 anni in Francia e lì mi sono formato sullo studio dei gas vulcanici, e poi ho preso la decisione di tornare a Palermo. È stata una decisione in qualche maniera forzata perché mi aveva chiesto di tornare, ma è stata in realtà la mia fortuna, perché se devo essere sincero non vi sono tanti posti come a Palermo nel quale è possibile usufruire di strutture talmente forti e talmente importanti sullo studio della mia tematica di ricerca. E quindi da lì pian piano ho fatto la mia carriera fino alla mia posizione attuale.
Se qualche momento chiave del quale vuoi parlare, o comunque delle influenze particolari, qualcuno che ti ha ispirato nel tuo lavoro?
Beh, dicevo, io sono nato all'interno di questa scuola è nata negli anni 70 con Marcello Crapezza, che è un po' uno dei fondatori, colui che ha plasmato questa scuola, e poi dopo lui Mariano Valenza. Insomma, queste figure talmente forti, questi scienziati brillanti, ma questi scienziati con una grande capacità di divulgare, di trasmettere, di far appassionare nei propri materi, sicuramente mi hanno plasmato e condizionato nella parte iniziale della mia carriera. E poi da lì, insomma, potuto giovare di collaborazioni internazionali con tutti gli osservatori del mondo e con i principali centri di ricerca della geochimica e gas vulcanici, e viaggiando ho potuto maturare tante esperienze che hanno permesso pian piano di creare questo bagaglio di competenze e di conoscenze.
La domanda ovviamente nasce spontanea, ma perché i propri vulcani? Cosa ti ha affascinato?
No. Beh, diciamo, per un siciliano è difficile non esserlo. Insomma, la Sicilia è una terra particolare per varie motivazioni, ma è sicuramente una terra vulcanica. Vulcani in realtà sono talmente parte della nostra cultura che fin da piccoli in qualche maniera si è immersi nella presenza di questi oggetti. E in realtà io da piccolo ero affascinato da varie forme di scienza. Mi piaceva la chimica, mi piaceva la biologia e mi piacevano le scienze della terra, e attraverso i vulcani ho trovato la maniera di mettere insieme la chimica e le scienze naturali, e questo mi ha sicuramente appassionato. E poi un motivo decisivo è stato il fatto che studiando i vulcani si ha una continua prova e controprova delle proprie teorie. I vulcani sono degli oggetti naturali viventi cambiano giorno dopo giorno, sono estremamente attivi, e osservandoli noi facciamo delle teorie. E il bello della vulcanologia è che queste teorie possono essere testate, comprovate dall'attività dei vulcani stessi. Prima o poi i vulcani eruttano, e quindi le teorie che noi abbiamo messo su vengono testate e messe alla prova da quelle eruzioni. Ci accorgiamo immediatamente se ciò che abbiamo pensato è giusto o sbagliato, abbiamo la possibilità di gioire dei successi o, attraverso gli insuccessi, correggere il tiro e quindi variare e modificare la propria ricerca. Probabilmente io non avrei potuto fare il paleontologo, ad esempio, perché ho la necessità di avere una controprova diretta della ricerca che sto creando, e soprattutto necessità che la ricerca che sto facendo abbia un impatto sociale. Io mi occupo di monitoraggio vulcanico, attualmente faccio parte della commissione grandi rischi. Per me fare ricerca non può essere slegato dal fare qualcosa che è utile per la società, e quindi provare attraverso il proprio piccolo, attraverso le ricerche che si svolgono, quello di riuscire ad avere un impatto reale sulla vita delle persone, per esempio salvaguardarne l'incolumità o far sì che le zone, e sono pericolose quelle intorno ai vulcani, siano belle.
Capisco, ma mi chiedo come funziona il monitoraggio dei vulcani, quali sono i sensori che ultimamente state utilizzando? Noi studiamo nel nostro piccolo sistemi automatici, quindi la parte di sensoristica di condizionamento dei segnali per noi è fondamentale. Quindi l'ingegnere che c'è in me ti chiede come funziona questo raggio e se vi fate aiutare magari ultimamente anche dall'intelligenza artificiale per prevedere dei dati.
Sì, diciamo, il sistema di funzionamento di un vulcano è relativamente ben noto. Un'eruzione vulcanica è il risultato di un aumento di pressione all'interno del vulcano. Quando la pressione all'interno del vulcano eccede una soglia limite, il vulcano deve necessariamente smaltire questo eccesso di pressione, e lo fa irradiando dei segnali, lo fa fratturando le rocce, e questo genera i terremoti, la sismicità vulcanica che monitoriamo. Lo fa deformando il vulcano, costringendolo a espandersi, e questo lo controlliamo attraverso le misure satellitari che studiano la forma e la direzione dell'apparato vulcanico. E la terza risposta, che è quella che io studio in maniera diretta, è il cosiddetto degassamento, cioè quando questo magma risale è costretto a rilasciare in fase gassosa le specie volatili come l'acqua, l'anidride carbonica, che è presente in soluzione, come una bottiglia di spumante ben tappata che viene stappata quando la pressione diminuisce. Questi volatili hanno la proprietà di essere più leggeri del magma e quindi risalgono più o meno rapidamente, e hanno la proprietà di giungere in superficie prima del magma stesso. E quindi, misurando la quantità di gas che viene emessa e il tipo, quindi la composizione dei gas stessi, siamo in grado di anticipare l'accadimento delle eruzioni vulcaniche. Ovviamente la vulcanologia moderna è una scienza multidisciplinare, molto complesse, quindi l'insieme di queste osservazioni, la sismologia, cioè i terremoti, la geodesia, cioè la formula del vulcano, e la geochimica dei gas vulcanici, vengono integrate insieme in un modello di comprensione generale dello stile di attività del vulcano stesso.
Quali sono le tecnologie più all'avanguardia che state utilizzando?
Sì, diciamo che tanti anni fa, quasi un secolo ormai, la geochimica dei gas vulcanici è nata dalla scienza pionieristica di chimici che andavano in campagna e raccoglievano in dei contenitori molto strani dei gas vulcanici, li portavano in laboratorio e li analizzava. Ormai la scienza si è talmente evoluta per rispondere al fatto che le eruzioni vulcaniche spesso sono il risultato di un processo molto rapido. I vulcani possono entrare in eruzione anche in tempi di settimane, giorni, a volte anche ore. E quindi le tecniche di campionamento diretto non permettono di avere una frequenza temporale delle acquisizioni idonee al processo che stiamo studiando. Quindi negli ultimi 20-30 anni tutta la scienza si è spinta verso lo sviluppo di tecniche strumentali di misura attraverso le quali possiamo misurare in tempo reale, anche a un hertz, quindi ogni secondo, la composizione e il flusso che viene emesso dai vulcani. Il mio laboratorio in particolare da circa 25 anni si è specializzato nello sviluppo di nuove tecniche strumentali, tecniche analitiche per la misura in tempo reale dei gas vulcanici, delle tecniche che abbiamo sviluppato nel mio laboratorio e che oggi esportiamo in tutti i vulcani del mondo e presso tutti gli osservatori vulcanologici della Terra, o quantomeno tra i più importanti.
Stiamo parlando appunto di gas che vanno nell'atmosfera, ma questi gas hanno un impatto ambientale e se sì, cosa si può fare per mitigarli?
Hanno vari impatti molto variabili in funzione dello stile eruttivo. Durante le grandi eruzioni vulcaniche questi gas vengono iniettati nell'alta atmosfera, quella che chiamiamo stratosfera, dove hanno un lungo tempo di permanenza. Questi gas possono viaggiare per tutta la Terra e ricoprire il nostro pianeta con una pellicola di gas condensato, di acido solforico. Questo ha un impatto a scala globale molto importante sulle temperature medie del nostro pianeta. Quindi regola sicuramente per scale di anni la quantità di luce che arriva a Terra e quindi la temperatura media del nostro pianeta. A scala più piccola le eruzioni di scala un po' minore hanno un impatto più regionale. I gas vengono iniettati nella parte bassa dell'atmosfera, la troposfera, aderiscono alle particelle di cenere che vengono emesse, quindi questo gas condensato sulla cenere arriva a terra e questi gas possono anche essere tossici, per esempio il fluoro che aderisce alla cenere, se ingerito per esempio dalle gregge, può creare effetti anche calamitosi, a volte anche mortali. Pure parte delle carestie del 1700 che hanno seguito l'eruzione del Netra in Islanda sono state dovute a effetti locali dovuti alla deposizione di specie acide eruttate dal vulcano. Si pensa che le carestie che le sono seguite abbiano anche contribuito agli sconvolgimenti sociali e politici della fine del 700, incluso probabilmente anche la rivoluzione francese. A scala più piccola i vulcani che degassano continuamente, come per esempio l'Etna, rilasciano questi gas nella bassa troposfera e quindi dobbiamo immaginarci che la vegetazione, le piogge, le falde in prossimità di questi vulcani siano naturalmente inquinati dalla presenza di questi gas acidi emessi dal vulcano e riportati a terra attraverso le deposizioni secche e umide.
Di conseguenza ovviamente anche il sole, quindi le colture, però d'altronde i contadini hanno saputo sfruttare anche questa tipologia di suolo per adattare anche le coltivazioni.
Diciamo che chi abita intorno ai vulcani si è sempre saputo adattare, conoscere le zone che erano sfavorevoli per le attività agricole e invece in altre sfruttare l'azione fertilizzante che i vulcani producono, quindi la relazione tra l'uomo e i vulcani sono vecchie quanto la civiltà umana in realtà.
Ma c'è un progetto che ti ha particolarmente colpito o comunque che ti è rimasto nel cuore?
Nel corso degli anni sono stati tanti. Menzionavo il fatto che abbiamo sviluppato queste tecniche analitiche molto innovative, buona parte di queste sono state sviluppate in un progetto dell'European Research Council che ho avuto la fortuna di vincere, un progetto IRC alcuni anni fa, che è un po' il progetto attraverso il quale ho messo su il laboratorio che è attualmente in essere. E in realtà poi la strumentazione che abbiamo progettato, dicevo, è stata esportata davvero in tutto il mondo, perché abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un progetto finanziato da una fondazione privata americana. Questo progetto è noto come Deep Carbon Observatory. Nell'arco di 10 anni ha permesso di strumentare buona parte diversi dei vulcani più importanti del mondo e con questa strumentazione che noi abbiamo progettato. Questo ha anche permesso di creare un link di collaborazione, di network a livello internazionale che ci permette di viaggiare, muoverci e scambiare le nostre esperienze con i vulcanologi del mondo.
È importantissima la ricerca e le collaborazioni internazionali, ma tu insegni geochimica e vulcanologia, ma come lo vedi il futuro e il ruolo dell'educazione nel preparare appunto le future professioni nel tuo campo?
Diciamo, l'educazione è parte di un paese civile. È impossibile progredire senza che le nuove generazioni siano educate alle scienze in particolare, perché la comprensione di tutto ciò che ci circonda necessita una conoscenza delle leggi chimiche, fisiche che regolano il comportamento e tutto ciò che ci circonda. Una cosa che davvero mi impaurisce è questa recente crollo di interesse da parte delle nuove generazioni riguardo alle scienze geologiche in particolare. Come forse saprai, c'è una grande contrazione dura degli iscritti nelle scienze geologiche, e io lo trovo una cosa da una parte strana e da una parte drammatica. Strana perché i rischi naturali forse non sono mai stati più attuali come adesso. Vedi il cambiamento climatico, vedi le precipitazioni, e quindi c'è un'enorme richiesta da parte del nostro mercato di giovani laureati, che stentiamo a trovare. E quindi l'assurdità è che una tematica così attuale, così importante, oggi veda una minore partecipazione delle nuove generazioni. Quindi, se posso dire qualcosa a chi è giovane, c'è tantissimo da fare, sono tante prospettive e tante possibilità aperte. Le scienze naturali, le scienze geologiche hanno molto più da offrire di quello che si pensi, e quindi spingo tutti i giovani motivati a fare scienza a pensare all'opportunità di concentrarsi sui rischi naturali e sui rischi geologici nel nostro paese.
Era proprio la domanda che ti avrei fatto adesso, era appunto quello di fare un appello a questi giovani, a questi studenti, a queste studentesse che desiderano intraprendere un percorso di vulcanologia. Dove possono trovare i percorsi validi in Italia? Se solo a Palermo, ci sono anche altre facoltà italiane dove eventualmente potersi iscrivere?
Ci devo dire che la vulcanologia italiana è un'eccellenza a livello mondiale. Probabilmente non è noto, ma nella vulcanologia l'Italia ha sicuramente un ruolo principe riconosciuto a livello internazionale, ed è per questo che spingo ancora di più gli studenti a considerare la vulcanologia. Ci sono tantissime università in Italia nella quale le scienze vulcanologiche hanno livelli di eccellenza massima. C'è un istituto nazionale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che conta centinaia di vulcanologi attivi nello studio e nel monitoraggio dei vulcani, e quindi anche come sbocchi professionali la vulcanologia italiana oggi offre molto, molto più di quello che probabilmente i ragazzi pensano. Quindi questo è un mio auspicio, che qualcuno possa anche ascoltare questa conversazione e riconsiderare la possibilità e l'importanza delle scienze vulcanologiche.
Me lo auguro fortemente, caro Sandro. Io ovviamente ti ringrazio per la tua disponibilità, professionalità, ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto e che continui a fare, e ovviamente, come sempre, io invito tutti gli scienziati e le scienziate a venirci a trovare a Roma, magari appunto continuiamo a parlare di vulcanologia. Quindi grazie ancora, Sandro, oppure magari verrò a trovarti a Palermo, nella mia università, anche perché anch'io mi sono laureato a Palermo.
Grazie davvero per l'occasione di parlare non tanto di me quanto dei vulcani e dei rischi naturali in Italia.
Grazie a te per essere intervenuto, grazie veramente, Sandro.
Grazie, buona serata.
Torniamo in diretta con La Giusta Frequenza. Dopo la scienza, occhio alla musica, occhio a quello che ci propone il nostro mitico Luca Lovisetto. Questa è Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani della scena indie internazionale. Avevamo parlato una ventina di giorni fa degli Arcade Fire in occasione della pubblicazione della loro nuova app Circle of Trust, una sorta di hub dove ritrovare tutte le news, la musica e i video della formazione canadese capitanata da Wynn Butler, un'app e una sorta di forum privato che la band aveva lanciato con la pubblicazione di una vecchia demo riregistrata, rilavorata per l'occasione. A distanza di meno di un mese la band canadese ha già annunciato l'uscita di un nuovo album che sarà pubblicato il 9 maggio su Columbia Records e si intitolerà Pink Elephant. 10 tracce registrate dalla formazione assieme a Daniel Lanois alla Good News Recording Studio a New Orleans di proprietà della band, un album che leggiamo nel comunicato alternerà sonorità punk a momenti quasi cinematografici per una durata complessiva di 42 minuti. È stato diramato anche il singolo omonimo Pink Elephant in anticipazione dell'album. Ce ne andiamo quindi ad ascoltare gli Arcade Fire.
Always nervous with the real thing. Mind is changing like a moving. Jumping every time the phone rings. Got your mind's off of me. Faking on the TV, living the spectrum that we can't see, crying tears that we don't believe. Get your mind off of me.
L'anno lunare del serpente, il 2025, che viene citato in uno dei brani della tracklist Year of the Snake di Pink Elephant, l'elefante rosa degli Arcade Fire. Abbiamo appena ascoltato la traccia omonima, la seconda della tracklist dell'album in uscita tra una settimana circa su Columbia Records per gli Arcade Fire. Ci spostiamo adesso dal Canada alla Nuova Zelanda, perché è in uscita il nuovo album di Lorde, che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo What Was That, un disco che in molti hanno segnalato come in qualche modo la nuova estate di Lorde, analogamente a quanto successo la scorsa estate con la Brad Summer di Charlie XCX. Il brano è arrivato nel giro di poche ore alla posizione numero uno della classifica giornaliera di Spotify USA. In soli 3 giorni ha ottenuto la cifra record di 17 milioni di streaming. Il suo ultimo album era uscito nel 2021, nato dalla collaborazione con il produttore Jack Antonoff, e si intitolava Solar Power, e aveva anche pubblicato un EP sempre nel 2021, Te Ao Marama, che conteneva dei brani cantati in lingua maori, la lingua degli indigeni della Nuova Zelanda, e poi appunto la sua apparizione nell'album di remix di Bracht la scorsa estate in Girl So Confusing, proprio insieme a Charlie XCX. Lorde si è esibita a Coachella lo scorso weekend, in attesa quindi della nuova era discografica di Lorde, uno dei comeback più attesi dell'anno. Andiamo ad ascoltarci quindi il suo nuovo singolo What Was That. Lorde. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? With me when I'm out with my friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the light down, baby, so bright I face reality. I tried. Let whatever has to pass through me pass through, but this is staying a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? This is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Disponibile anche il videoclip ufficiale del brano, girato a New York, tra il location anche Washington Square Park, dove Lorde ha sorpreso all'inizio della scorsa settimana i fan con una performance pop-up che è stata poi ben presto cancellata dal servizio d'ordine e dalla polizia per l'enorme afflusso di persone. Chissà che non sia proprio l'inizio della estate di Lorde, lo scopriremo tra qualche mese. Intanto noi ci salutiamo e ridiamo la linea a Roma per il proseguo della puntata della Giusta Frequenza.
State ascoltando?
State ascoltando?
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
State ascoltando? La Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. Whet her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's got Betty Davis eyes.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Music make you lose control. Music make you lose control.
Chubby waist, thick legs in shape. Rump shaking both ways, make you do a double take. Planet rocker, showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper. Do my thing, motherfucker. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Love.
15:50, torniamo in diretta per l'ultimo blocco della giusta frequenza, il blocco dedicato alle guerre dimenticate. Questa è Latitudini del Silenzio.
Latitudini del Silenzio, la rubrica sui conflitti dimenticati nel mondo.
Le fiammate belliche tra Armenia e Azerbaijan.
Try your best.
Per la rubrica di Latitudini del Silenzio di oggi voglio approfondire con voi un orrore dimenticato della storia, ovvero il fenomeno del porrashmos, che letteralmente significa grande divoramento o distruzione, termine con il quale i Rom chiamano gli anni dello sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale, noto anche come Samudaripen, cioè tutti i morti. Probabilmente non sapremo mai con esattezza quanti furono i Rom e i Sinti a essere uccisi, più di 1 milione secondo le stime recenti. Anche se non ebbe precedenti nella sua brutalità, il porrashmos non fu improvviso e inaspettato, come non lo fu la Shoah. Come gli ebrei, anche i Rom erano da secoli percepiti come una sorta di corpo estraneo e diverso dal resto degli europei, additati cinicamente dai leader politici e religiosi come causa dei mali delle comunità nelle quali si trovavano a passare. Nel 2000 la stessa Chiesa Cattolica chiese ufficialmente perdono per aver appoggiato le persecuzioni dei Rom. Questa è la storia di un genocidio dimenticato. Come viene riportato da Gariuo, in Italia nel Novecento persecuzioni e discriminazioni si diffusero in tutta Europa, anche nei paesi democratici, ma furono i regimi fascisti a portarle a un nuovo livello. In Italia, già nel 1926, una circolare del Ministero dell'Interno, di cui era titolare lo stesso Benito Mussolini, parlava della necessità di epurare il territorio nazionale dalla presenza degli zingari, accusati di essere individui criminali e asociali per loro stessa natura. A partire dal 1938, con l'apertura del campo di concentramento di Perfazzegu in Sardegna, le persecuzioni divennero sistematiche e si intensificarono ulteriormente dopo l'invasione della Jugoslavia nel 1940, quando numerosi Rom cercarono scampo in Italia dalle persecuzioni compiute dai nazionalisti sloveni e croati. Anche se diversi italiani, compresi alcuni funzionari pubblici, si comportarono nobilmente e cercarono di mettere in salvo più persone che potevano, le istituzioni approvarono e portarono avanti una persecuzione sistematica degli zingari. In Germania, invece, il regime nazista, con le leggi di Norimberga del 1935, che stabilirono la persecuzione degli ebrei, privò i Rom della loro cittadinanza e del diritto di voto. Nel 1938 iniziarono a deportare i Rom nei campi di concentramento e nel marzo del 1941 si avviarono le pratiche di sterilizzazione degli adulti e dei bambini. Nel 1942 il capo delle SS, Himmler, diede l'ordine di spostare tutti i Rom dai campi di concentramento e dai ghetti ai campi di sterminio e di risolvere con il genocidio il cosiddetto Ziegenfragen, il problema degli zingari. I Rom rinchiusi nei lager furono tutti registrati. Ad Auschwitz sono stati ritrovati gli elenchi e da una 15ina d'anni, dalla baracca 13, un tempo dedicata alla Germania Est, c'è un padiglione che espone gli oggetti e le foto dei Rom. Molti furono uccisi però anche nelle foreste dell'Ucraina e della Lituania. Venivano arrestati, caricati sui camion e l'autista arrivato a destinazione apriva il gas dentro il camion e nel giro di un quarto d'ora erano tutti esanimi. Poi scaricava i cadaveri nelle fosse comuni. Molti Sinti e Rom hanno visto morire amici e parenti nascosti dietro le piante. In altri casi invece i nazisti arrestavano gli zingari che abitavano nei villaggi limitrofi ai boschi, li costringevano a sistemare i cadaveri nelle fosse comuni e, terminato il compito, li mitragliavano. Il 16 maggio del 1944 avvenne un caso particolare. Un gruppo di prigionieri Rom si ribellò nel campo di sterminio di Auschwitz. Così il 2 agosto, che per questo è la data nella quale si commemora il genocidio dei Rom e dei Sinti, un gruppo di soldati e ausiliari delle SS circondò le baracche che ospitavano i Rom e i Sinti. E dopo aver vinto una breve resistenza, le guardie sospinsero quasi 3.000 persone, quasi tutte donne, anziane e bambini, fino alla camera a gas numero 5 del del campo, dove li fecero entrare nudi a forza di spinte, calci e pugni. Gli uomini invece erano stati allontanati qualche settimana prima per evitare problemi. Entro la mattina successiva erano stati uccisi e i resti carbonizzati dei loro corpi sepolti in fretta nelle fosse comuni scavate intorno ai forni crematori del campo. Particolarmente drammatica anche la sorte dei rom che abitavano nella penisola balcanica. Quasi 100.000, secondo alcune stime, furono uccisi nella sola Jugoslavia dai nazisti o dal locale governo collaborazionista. Altre decine di migliaia furono uccise, lasciate a morire di fame o deportate in Germania dai governi di Ungheria e Romania e dai funzionari nazisti che amministravano Cecoslovacchia e Polonia, mentre le squadre della morte uccidevano decine di migliaia di rom durante l'avanzata delle truppe naziste nelle immense steppe dell'Unione Sovietica. La Repubblica di Salò consegnò o non si oppose al rallestramento e all'invio in Germania di numerosi rom. Alcuni di quelli che riuscirono a sopravvivere alle persecuzioni divennero partigiani. Dei 10 martiri di Vicenza, un gruppo di partigiani fucilati nel 1944, ben 4 erano di origine rom. I loro nomi erano Walter Kater, Lino Festini, Renato Mastini e Silvio Paina. Nel dopoguerra, nei regimi comunisti, soprattutto in Ungheria e Romania, nonostante la promessa di eguaglianza tra tutti i cittadini, gran parte dei governi mantenne politiche segregazioniste e discriminatorie nei confronti dei rom, che rimasero per decenni soggetti a periodiche ondate di violenza, obbligati a frequentare scuole e ambienti diversi dal resto della popolazione. Got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata della Giusta Frequenza. Vi ricordo come sempre l'appuntamento domani dalle 15 alle 16, sempre qui Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, e perché coloro che guardano i nostri bei faccini su Twitch, devo dire che secondo me, non lo so, quando ci guardano pensano che sono
più bello io.
No, non è vero,
Tommy,
stavo per dire
ti puoi sostituire a John Lennon, puoi sostituirti al frontman de Coldplay, puoi sostituirti a chi vuoi, ma guarda, in questo derby in via Nazionale 5 c'hai poco da fare. Per ora,
è vero, posso solo che migliorare, vedrai quando prenderò la tintarella estiva. Aia, che cosa la diverrò,
su questa già mi batti d'inverno, quindi
ragazzi, Flo che non abbronza e non abbronzerà, povero Flo. C'è chi è fortunato, chi ha la melanina in corpo come me, e chi purtroppo come Flo nasce così,
nasce white, nasce così, cata rifrangente.
Va bene così, e quando vai, giri per strada la notte, magari non
te vedono.
Esatto,
non è stato così un mese fa, vero?
Esatto, questo è quello che pensavo. Se eri così cata rifrangente magari non te rompevi tutto, e invece è andata in questo modo.
È perché di notte mi vedono, ma di giorno acceco.
La tua bellezza che acceca. Va bene ragazzi, grazie di averci ascoltato, appuntamento come sempre domani, La Giusta Frequenza.
Ciao.